Ciao a tutti! Confesso che ad oggi questo è stato il video più complicato da ideare dall'inizio del corso. Vittima di quel blocco davanti al foglio bianco di cui parlavamo la scorsa lezione, vuoi perché gli argomenti trattati sono di una complessità estrema e vuoi perché facevo fatica ad individuare un tema da approfondire. Ho pensato tutta la settimana alla lezione scorsa e mi rimbalzavano in testa tre immagini. La foto in bianco e nero della mano che regge una penna su un foglio bianco, a simboleggiare la vastità delle opportunità che ci si pongono davanti, e la dicotomia tra la libertà di poter essere creativi e il senso di smarrimento provato, perché in fondo a questa libertà non ci siamo abituati. Seconda cosa, il concetto di limite, e il fatto che questo risieda nella mediazione culturale insita nel rapporto tra soggetto e oggetto. Il limite c'è, ma è una grandezza variabile, che dipende in buona parte da fattori interni a noi stessi, ad iniziare dalle conoscenze di base acquisite, dalla cultura, dalla società in cui siamo immersi, eccetera, eccetera. E terzo, il fatto che la creatività passi attraverso la copia. Prendere coscienza di questo è stato per me uno shock cognitivo. Ho sempre superficialmente pensato che copiare e creare fossero due entità antagoniste e che il genio creativo dipendesse da qualità innate. Copiare era per i losers, per coloro che non sapevano fare di meglio. Nella vana speranza di trovare ispirazione, visto che mi considero una persona estremamente poco creativa, vago in rete e mi imbatto in un intervento di Igor Sibaldi nel LIF Talk intitolato Disobbedienza e creatività. Il cui incipit è questo.
Questione generale, disobbedienza e creatività sono parallele, necessariamente. Creatività vuol dire aggiungere qualcosa a quello che c'è già. Creo qualcosa, fin dall'origine, no? All'inizio Dio creò il cielo e la terra. Aggiungo qualcosa a quello che c'è già. Per avere l'impulso ad aggiungere qualcosa a quello che c'è già, quello che c'è già non mi deve bastare.
Lampadina che si accende. Io posso affermare di avere una preparazione pedagogica, per quanto di base, pur sempre sufficiente a comprendere il nesso tra il processo di apprendimento e la copia, che si manifesta in moltissime specie animali. Il bambino impara copiando, scimmiottando, come si dice in gergo. E considerando che il cervello umano è una delle cose più affascinanti che esista, con una potenzialità cognitiva ed emotiva smisurata, se i processi di apprendimento iniziano così, forse la copia non è poi tanto negativa. Ed è qui che, come di consueto, inizio la mia ricerca per trovare più contributi possibili che mi aiutino a definire più chiaramente i limiti del problema, a tracciare quella linea di confine, quel perimetro entro cui muoversi. Procediamo per assurdo, partendo da un'analisi di Severgnini, tratta da un intervento al TED di Matera, intitolato Come fallire clamorosamente, dove elenca 5 punti per la ricetta perfetta del fallimento. Punto primo. Improvvisare.
Improvvisate. Voi dite, ma l'improvvisazione è una cosa bellissima. Attenzione, le idee arrivano improvvisamente. Questo è spettacolare. E vengono improvvisamente quando la nostra mente non è completamente occupata da preoccupazioni. Vengono nel dormiveglia, vengono sugli aeroplani quando ci fanno spegnere il telefono, vengono in bagno. Il bagno è una grandissima fonte di ispirazione. Bisognerebbe, quando mi dicono, Beppe, tengo i tuoi libri in bagno, vorrei baciarli. È un grande complimento. Prima il bagno, poi la biblioteca. Le idee vengono improvvisamente. Ci sono, potrei tenervi qua tutta la sera, ma so che i tempi sono stretti e dobbiamo andare veloci. Cioè, Buzzati, Dino Buzzati, un autore che mi è molto chiaro, ha scritto una cosa bellissima. Dice: cos'è l'ispirazione? Cos'è? E lui ha detto: è uno straniero che arriva improvvisamente a visitarmi. Non è, un, è, uno, è una persona che non conosco, dice, l'aveva personalizzata e c'è tutto un momento pre-creativo che chiunque ha, penso in tutti i mestieri, in tutte le professioni esiste. Ma questa è un'altra cosa, non è, le idee arrivano improvvisamente, ma le idee poi quando dicono, mi è venuta un'idea ma ci devo dormire sopra, grande saggezza.
L'ispirazione è un'improvvisa intuizione, ma la qualità è data dall'immaginazione organizzata. L'improvvisa intuizione quindi non è sufficiente, occorre quello che gli inglesi chiamano homework, una creatività ragionata, revisionata e costruita consapevolmente. Punto 2. Illudetevi.
Illudetevi. La creatività consente il bluff. una forma particolare di illusione che sono le interferenze della passione. Non siamo più capaci di giudicare il nostro talento perché una cosa ci piace così tanto che vogliamo farla a tutti i costi. Ignorate le enormi possibilità che i nuovi strumenti consentono di giudicare noi stessi. Sono più chiaro. I social network che mi fanno molto arrabbiare, il punto è questo qua, che molte di queste persone sono utili, tutto quello che facciamo può essere testato a oggi come non poteva essere testato prima. Un giornalista, io ho conosciuto colleghi che hanno creduto per 25 anni di essere il sale della terra perché l'ex direttore, il collega di scrivania gli diceva che aveva scritto delle cose bellissime. In effetti erano gli unici due lettori. Queste illusioni non sono più consentite sulle cose che facciamo, quindi illudersi è la secondo ingrediente della ricetta del fallimento. Vai.
Prendere coscienza delle proprie capacità, che in parte si ricollega al discorso del limite autoimposto dell'inizio del video. I limiti ci sono e dipendono dalle nostre capacità. Sta a noi imparare ad utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per poter spostare questo limite. Terzo punto. Irrigidirsi.
Irrigiditevi. Forzate le idee, non aspettate che arrivino, non aspettate, come dicevo prima, il momento bellissimo dell'ispirazione che vi arriva. Forzate, fatevi venire le idee per forza. Irrigiditevi nei vostri luoghi di lavoro, in una classica distinzione del mondo del lavoro in Italia, ma non soltanto in Italia, quella fra esecutori e inventori. È una sciocchezza. È una vera sciocchezza. Io ci sono dei muratori in Italia che sono dei veri artisti. E ci sono alcuni architetti che avrebbero molti problemi a mettere due bottoni uno sull'altro.
Rimanere all'interno di categorie prefissate, andando quindi contro la flessibilità di cui abbiamo straparlato in tutti questi video. Punto 4. Siate timorosi.
Siate timorosi. Essere troppo timorosi sia un altro modo di avvicinarsi al fallimento. Molte delle nostre cose più belle che abbiamo fatto sul lavoro vengono da un atto di incoscienza. Ho sentito prima una bellissima apologia della maternità. Avere un figlio è un atto di incoscienza. Se uno ci pensa non ha più figli. Per fortuna il mondo va avanti perché c'è un atto di incoscienza. Quando devi prendere un lavoro e non sai se è giusto, la vita va avanti per atti di incoscienza. Tutte le persone che hanno combinato qualcosa, da una bella famiglia fino a un capolavoro, hanno cominciato con un piccolo atto di... che non vuol dire responsabilità, vuol dire incoscienza. Ai ragazzi dico, volete fallire, venite, proponetevi nel lavoro offrendo sempre solo la vostra buona volontà. La vostra buona volontà si dà per scontata. Voi dovete portare delle idee, dovete portare la vostra fantasia, perché noi, soprattutto con i capelli bianchi, senza, io parlo dei maschi, di capelli bianchi, senza capelli, con i capelli colorati, sono tutte le categorie, ne abbiamo molto bisogno. Quindi il timore qualche volta è un modo di fallire, è essere troppo timorosi quando ti offri o ti riproponi. Non sfacciati, ma essere timorosi è un errore. Un altro modo di essere timorosi è avere paura di copiare. Copiate, ma con intelligenza e garbo. Possibilmente ogni atto creativo e artistico è una forma di furto. Basta citare il derubato ogni tanto, che è anche cortese.
Uscire fuori dalla propria zona di comfort, come direbbero gli psicologi, buttarsi, uscire fuori dal seminato e soprattutto copiare, che non vuol dire plagiare, nascondere le fonti e appropriarsi di creazioni altrui, ma partire dal lavoro di qualcuno per creare qualcosa di nuovo. È segno di arroganza il non voler ascoltare e far tesoro del lavoro altrui. Severgnini molto candidamente osserva che si impara a scrivere leggendo e si impara a fare i cuochi mangiando. Punto 5. Isolatevi.
Isolatevi. Io ho scelto un'immagine poetica, ma l'isolamento, questo è poetico, ma in genere l'isolamento non è poetico. Io vorrei chiudere su questo punto. Mescolare i talenti, ve l'ho detto, mescolare le generazioni. Ci ho fatto uno spettacolo teatrale, non lo faccio più, ho girato l'Italia, 50 tappe. È la storia di un signore alla mia età bloccato con una ragazza di 28 anni, due litigano come dei pazzi all'inizio, alla fine capiscono che possono aiutarsi. Lui prima è paternalista e poi è paterno, che è un passaggio secondo me molto bello. E a un certo punto lei dice, ma se il mio capo mi dice stai zitta perché hai 28 anni e non capisci un cazzo, io gli dico... Che fortuna che hai! Il tuo capo ti sta dicendo di essere un deficiente. Allontanati appena possibile da un uomo del genere. Perché un uomo della mia età, un uomo che ha un capo di qualsiasi tipo, in un reparto ospedaliero, in un'azienda, in un giornale, dovunque, se ha la fortuna di avere un ragazzo o una ragazza con un'età, comincia per due, che lavora con lui, è benedetto, è una benedizione. Perché un ragazzo che ha un'età e comincia per due, quindi tu fra 3 anni, adesso è un po' presto, puoi portare la fantasia, l'incoscienza e il coraggio e tu, mio coetaneo, puoi portare l'esperienza, magari la capacità di sintesi. Sono un'alleanza naturale che hanno portato un sacco di cose belle.
Tornano i temi della collaborazione, dell'incoraggiamento, del lavoro comune dove ognuno sa portare un proprio particolare apporto, dove la diversità va e deve essere valorizzata. Se si fa mente locale ai principi etici alla base del lavoro di Free Software e a come sia nato Linux e come si sia evoluto il lavoro di Stallman, capiamo quindi che la creatività ragionata, un pizzico di incoscienza, che non è mancanza di responsabilità, mi raccomando, flessibilità e relazione con gli altri diventano il mix perfetto per un processo che può definirsi creativo. Per ultimo, ma non per importanza, la coscienza delle proprie capacità. Non è tanto importante il tipo di percorso intrapreso, ma la qualità degli ingredienti che lo compongono, chi siamo noi e chi sono i nostri compagni di viaggio e qual è lo scopo del nostro percorso.